Grazie Anna, grazie dell'invito. Allora faccio subito delineo un pochino le caratteristiche del mio intervento. Come qualcuno avrà già capito, io non faccio il sacerdote, quindi, ma l'attivista politico, quindi non sono qua a convincere nessuno a diventare vegano o vegana. Sono qua a cercare di far capire ai compagni e a compagne che la questione animale è una questione politica a tutti gli effetti. E quindi cercare di sganciarla da questa retorica del pregiudizio, per cui storicamente è stato visto appunto il rifiuto del mondo animale da parte di certo il mondo umano, non di tutto il mondo umano, come appunto un pregiudizio. Viceversa, si tratta di una questione strutturale, insomma, come se oggi andassimo a dire che la violenza sulle donne è un pregiudizio di alcuni uomini e non una violenza strutturale, come se dice, per cui la società potrebbe cambiare con qualche piccolo abbellimento e con la rieducazione di qualche strano personaggio. Così non credo che la questione animale sia una questione di pregiudizio, ma sia una questione di violenza strutturale e istituzionalizzata. Per cui qui rientrerebbe poi tutto il discorso sulle fobie, no? Visto che domani c'è il Pride qui ad Asti, io credo che il problema sia, non è solo il problema della omotransfobia, ovviamente c'è, ma questo è il prodotto di una organizzazione sociale che produce omotransfobia. Quindi bisogna stare attenti a cadere in questo tranello del pregiudizio e della trasformazione delle questioni politiche in questioni morali, no? Che è una delle astuzie del capitalismo, credo che anche la questione animale risponda a queste caratteristiche. E negli ultimi libri, negli ultimi lavori, dove ricorre costantemente questo termine, credo che sia il dispositivo di specie il meccanismo che rende possibile questa operazione di violenza sistemica, così come il genere, così come la razza, è stato il dispositivo gerarchizzante e che ha costruito corpi che contano e corpi che non contano, così la specie ha operato nella separazione tra l'umano, che poi non sono neppure tutti gli umani, e il resto del mondo animale, animale bizzarra espressione, no? Che va a coprire dalle pulci agli scimpanzé e tutti i residui di quelli che non sono considerati umani paradigmatici. Questo è, diciamo così, la cornice teorica entro la quale cercherò di muovermi, e per iniziare così a introdurre il concetto di specie c'è un bellissimo appunto di Horkheimer, filosofo di area marxista della scuola di Francoforte, il quale poco prima della presa del potere di Hitler in Germania scrisse Il Grattacielo, che è appunto una raccolta di appunti in cui è contenuto anche Il Grattacielo, che non so se lo conoscete, se no lo riassumo rapidamente. Descrive la nostra società come una struttura, come un grattacielo, appunto. Nei piani alti ci stanno i gruppi di potere capitalistici, poi i magnati, maggiori e minori, i proprietari terrieri, lo staff dei loro collaboratori, i liberi professionisti, sto tagliando, fino ad arrivare alla categoria dei militari, dei professori, degli ingegneri, dei capufficio, delle dattilografe, poi si scende agli artigiani e ai bottegai, fino ai manovali, e poi a un certo punto c'è una svolta che dice fino ad arrivare agli operai, fino ad arrivare ai disoccupati cronici, ai poveri, ai vecchi e ai malati. Ecco qua, succede qualcosa di importante, che è l'aspetto già odioso della organizzazione gerarchica per censo, si sostituisce una organizzazione gerarchica basata sulla corporeità, sulla biologia, no? Perché i poveri, i vecchi, i malati, c'è un ulteriore aspetto che dispositivo che localizza nei vari piani del grattacielo, fino ad arrivare ai territori coloniali, semicoloniali, e poi dice sotto tutto questo c'è l'inimmaginabile, indescrivibile sofferenza degli animali, l'inferno animale della società umana, il sudore, il sangue, la disperazione degli animali. e conclude dicendo: questo edificio, la cui cantina è un mattatoio e il cui tetto è una cattedrale, dalle finestre dei piani superiori assicura effettivamente una bella vista sul cielo stellato. Allora, ovviamente c'è stato un passaggio, no? Prima era la mera distribuzione economica per censo, poi è diventata una distribuzione biologica, poi a un certo punto diventa biologica per eccellenza, la specie che decide se va nelle cantine di questo grattacielo. Allora, io ho tante difficoltà con questo passaggio di Horkheimer, in parte storica, in parte no, nel senso che qua c'è ancora una descrizione del potere di tipo strettamente verticale, quindi singolo vettore dall'alto al basso. Il nostro amico Michel Foucault ha mostrato che il potere è molto più complesso, si distribuisce orizzontalmente, c'è un micropotere, ci sono tanti vettori, quelli che poi oggi chiamiamo intersezioni, non sono altro che i vettori dei campi di forza, di potere già descritti da Foucault. E quindi, diciamo, questa organizzazione verticale del potere mi lascia un po' perplesso. Poi, vabbè, le donne compaiono solamente come dattilografe. Non vorrei tutto il passaggio, ma così è. Ovviamente gay, queer e lesbiche, forse questo era l'aspetto storico, non erano neppure entrati nel campo visivo, però sì. Il punto che volevo passare attraverso questo breve brano era per appunto mostrare che il dispositivo di specie non è un dispositivo neutro e neutrale come ci è stato insegnato, mero dato biologico, cosiddetto naturale, ma in realtà, se accettiamo questa descrizione horkheimeriana, è quello che io sostengo, la categoria di specie è un costrutto politico performativo, non una descrizione innocente e neutrale dei gruppi, ma un dispositivo che costruisce quei determinati gruppi, che soggettivizza quei determinati gruppi come abitanti di piani differenti del grattacielo sociale. E allora, visto che la specie è è il termine intorno al quale ruoteremo stasera, per parlare di specie credo che si debba innanzitutto convocare un certo Charles Darwin, che è stato ovviamente centrale nella costruzione del concetto di specie, e già lui stesso, che poi costituisce la lingua, il linguaggio della biologia anche contemporanea, definisce la specie come qualcosa di... Lui scrive chiaramente nell'origine della specie: io considero il termine specie come applicato arbitrariamente per ragioni di convenienza a gruppi di individui molto somiglianti tra loro. Cioè, è già chiaro a Darwin che il concetto di specie è un costrutto politico, arbitrario, che serve a noi, a me biologo o a noi umani, a classificare determinati corpi che ci paiono in qualche modo morfologicamente simili. Quindi noi siamo stati abituati a pensare che il concetto di specie, che la nozione di specie sia una nozione neutrale, neutra, un mero dato di fatto. In realtà la specie è una costruzione politico-sociale, o anche una costruzione politico-sociale, già riconosciuta da Darwin e che diventa evidente se facciamo un salto di 150 anni e arriviamo ai giorni nostri. Se voi pensate alle principali imprese che si fondano sulla rigida divisione di specie, che svelo un mistero clamoroso, cioè ovviamente noi non siamo tanti preoccupati nel distinguere la specie tra un topo scoiattolo e un criceto, siamo preoccupati di ci preoccupa tanto la linea di confine, perché dobbiamo distinguere l'umano dall'animale. E dicevo, anche le più le imprese che più si fondano sulla netta distinzione di specie, in realtà del problema, la barriera di specie che ci svendono come naturale, insuperabile, impermeabile, e ovviamente in Occidente, poiché la natura non ha storia, tutto ciò che è naturale immediatamente si nomina di immodificabile, quindi di sottratto dalla sfera del politico e dalla possibilità di una trasformazione. Allora, dicevo, due imprese, pensate, il capitalismo da un lato e l'impresa bioingegneristica dall'altro, che si fondano sulla distinzione umano-animale, sono le prime imprese che oltrepassano quotidianamente questa linea di confine. Il capitalismo non si è mai posto il problema di, lo vediamo benissimo con i vari washing, di mettere a lavoro qualunque corpo, perché questo si riveli produttivo e se possibile anche riproduttivo. Quindi il capitalismo non si è mai fermato sulla barriera di specie. sia in termini di specie, diciamo così, biologiche, sia in termini di specie, in termini di animalizzazione. E l'impresa bioingegneristica, che a partire dal famoso oncotopo, poi con la costruzione dei vari ibridi ingegnerizzati, ha sempre quotidianamente oltrepassato la barriera di specie. Quindi la nostra società, che sembra fondarsi su questa barriera impermeabile, in realtà alcune delle sue imprese più importanti e più costitutive la superano costantemente. Quindi oggi quello che sto cercando di sostenere non è che le specie non esistono, ma al contrario, che la categoria di specie oggi è più operativa che mai, proprio in quanto costrutto politico performativo. Mi pare che si possa parafrasare Derrida dicendo che non c'è specie, ma solo effetti di specie, specialità o speciazione, cioè una continua produzione di corpi speciali, corpi che contano, e la presenza di continui meccanismi di speciazione, cioè di produzione di nuove specie, che costituiti dai corpi che non contano, il cui meccanismo principale è il meccanismo di animalizzazione, che mi permetto di ricordare è stato applicato in primis e forse con maggior successo proprio sugli animali. Gli animali sono i primi a essere stati animalizzati, o i principali ad essere stati animalizzati. Sembra un trucco, un gioco linguistico, ma in realtà già l'idea di animale, come dicevo prima, un'idea che è un'invenzione, e sicuramente non esistono i bovini, non esistono i suini, questi sono animali che sono stati animalizzati, esattamente come infinite schiere di umani espulsi dalla nostra specie hanno costituito nuove specie, sono stati soggetti a processi di speciazione, produzione di nuove specie di subumani di varia natura. Con questa introduzione credo che possiamo ora sostenere con più forza il fatto che da qualunque parte lo guardiamo, senza bisogno di essere antispecisti, la questione animale è una questione politica. È una questione politica sia se la affrontiamo dal punto di vista, diciamo così, empirico delle caratteristiche dello sfruttamento animale, così come si dà, quantomeno nelle società occidentali cosiddette avanzate. Basti pensare alla dimensione e alla pervasività, no, dello sfruttamento animale, lo sapete meglio di me, quindi su questo passo rapidamente, ma anche ad un antispecista dovrebbe suonare bizzarro che quando si sentono i numeri, no, per cui solo per il consumo alimentare consumiamo dai 15 ai 50 miliardi di animali all'anno, senza contare quelli di piccola taglia. Quindi al di là della dimensione del numero, che è quasi difficilmente pensabile, dovrebbe far sobbalzare sulla sedia chiunque, ma il fatto che ci sia questa, in un'impresa industriale ci sia questa forbice, no, per cui non sanno neppure quanti sono i corpi che digeriscono quotidianamente, fa sobbalzare ancora di più sulla sedia, perché vuol dire che questi corpi sono così insignificanti e sono già a priori così privi di senso che non vengono neppure contati. Non credo che nessuna azienda capitalista oggi direbbe: ma produco dalle 15 miliardi ai 50 miliardi di lavatrici, tanto per fare un esempio stupido. Quindi questo già dice la svalutazione in cui incorrono queste vite. E a questo si aggiunga che prima di arrivare lì hanno condotto una vera e propria non vita, e aggiungiamo appunto la pervasività, no? Per cui non è pensabile qualunque attività della vita umana che non preveda lo sfruttamento di qualche forma di vita animale. Dallo sfruttamento materiale allo sfruttamento immateriale, accendete il televisore, guardate la pubblicità, o vengono pubblicizzati prodotti animali, o vengono utilizzati animali per vendere anche la carta igienica, o vengono utilizzati animali per vendere prodotti animali per gli animali domestici. Quindi qua il circolo si chiude, abbiamo importanti politici che periodicamente si presentano con agnellini o con cagnolini, per cui gli animali vengono, non riesco a dire il nome, quindi avete capito che gli animali vengono utilizzati, sfruttati anche a scopo di mera propaganda politica, no? Quindi c'è uno sfruttamento animale, diciamo così, se ritorniamo al grattacielo di prima, se vi immaginate questi aspetti che così ho brevemente tratteggiato, voi capite che tolta la cantina il grattacielo crollerebbe su se stesso. Quindi se questa non è una questione politica, non so più che cosa sia una questione politica. Ma anche se lo prendiamo dall'altra parte, cioè non più dall'aspetto, diciamo così, più empirico, ma dall'aspetto più teorico, filosofico, almeno in Occidente l'umano si è sempre pensato come differenza dall'animale. Chi si diletta di filosofia può divertirsi a rintracciare quanto persone considerate apprezzate si siano dedicate a questo bizzarro esercizio di trovare qual è la differenza che ci rende così speciali, che giustifichi l'eccezionalismo umano e che ci separi dal resto del mondo animale. Per cui, dall'anima di certe tradizioni, al linguaggio, alla capacità di comprensioni morali, alla capacità di comprensioni politiche, al fatto che noi siamo l'unico animale che ride, l'unico animale che sogna, l'unico animale che piange, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una davvero un elenco sterminato. Una volta con Filippo Trasatti ci siamo divertiti a raccoglierle tutte. Ci sono eminenti filosofi che hanno detto che siamo l'unico animale che prova tristizia post coitum, quindi vuol dire che si sono sbizzarriti in tutte le possibili aspetti, no? E pensare che una certa caratteristica sia tipica di tutti gli appartenenti ad una specie e assente in tutte le altre è tra l'altro va contro il paradigma darwiniano, che prevede una differenza per grado e non per genere, che è lo stesso paradigma che poi fonda tutta un'altra serie di separazioni che abbiamo detto prima. Quindi anche da questo punto di vista il fatto che appunto l'umano sia sempre caratterizzato come differenza dall'animale, quindi come l'animale con qualcosa in più, più frequentemente, ma nell'antropologia filosofica novecentesca anche come l'animale con qualcosa in meno, no? Che ha dovuto evolvere, che non aveva il suo habitat naturale, quindi ha dovuto eroicamente, antropopoieticamente evolvere per crearsi la sua nicchia, il suo habitat vitale, comunque o con qualcosa in più o con qualcosa in meno, è un animale eccezionale che si è separato dal resto del mondo animale in maniera netta e definitiva. Allora, ovviamente, se io rimetto in gioco il concetto di animale, non posso che rimettere in gioco il concetto di umano che si fonda sulla differenza dall'animale, e quindi ovviamente anche in questo caso sto facendo un discorso politico, pur affrontandolo da una situazione completamente diversa. E allora provo, nel libro, e anche stasera, a provare a dare un'altra definizione di specismo che non sia appunto, che si sganci, che renda conto della complessità di questo problema e che ci renda conto, come diceva anche Anna prima, non solo della questione animale, ma della questione animale in senso allargato, della questione degli e delle animalizzati e non più lo specismo come pregiudizio, ma nel libro provo a dire lo specismo come intersezione tra ideologia che giustifica lo smembramento istituzionalizzato dei corpi e quell'insieme di dispositivi che rendono possibile ed effettuano tale smembramento. Allora, dei dispositivi ce ne liberiamo subito perché è una storia dell'orrore, abbiamo già detto qualcosa, ovviamente i dispositivi sono quelli che conosciamo tutti, sono il mattatoio, il laboratorio della sperimentazione animale, i circhi, gli zoo, eccetera, eccetera. E tutto ciò che gli sta intorno, quindi una serie di dispositivi materiali, ma anche una serie di dispositivi performativi, perché come voi sapete il linguaggio non ha solamente una valenza descrittiva, ma anche una valenza, appunto, come insegnano i linguisti, performativa, nel senso che il linguaggio produce effetti nella realtà. L'esempio che faccio nel libro, che è banale, è che quando uno strano personaggio vestito con una fascia tricolore dice a due altrettanto stranamente vestiti, uno di solito con un completo nero e l'altra con un completo bianco, vi dichiaro marito e moglie, non sta descrivendo la realtà, sta cambiando la realtà, sta istituendo un rapporto sociale di un certo tipo che tra l'altro prevede l'oppressione di un sesso sull'altro, che viene sancito e che stabilisce una serie di doveri vagamente e di diritti vagamente asimmetrici e che cambia la realtà. Quando qualcuno dice io sono l'imperatore o il vescovo e gli altri applaudono, sta modificando la realtà. quando in un'aula universitaria, così almeno non ho più conflitti di interesse, dico ti dichiaro dottore in filosofia, in giurisprudenza, in medicina, sto cambiando la realtà. Quindi il linguaggio cambia la realtà e immaginatevi quanto il linguaggio cambi la realtà sia in ambito umano, no? Pensate, immaginatevi la quantità di linguaggio che è stata utilizzata per chiudere i porti a Lampedusa, no? Disposizioni, leggi, regolamenti, sentenze giudiziarie, no? Il linguaggio uccide, no? Il linguaggio uccide. Immaginatevi cosa succede per gli animali, no? Per cui abbiamo leggi europee, leggi nazionali per la buona macellazione, per la macellazione umanitaria, per la buona sperimentazione, per la sperimentazione umanitaria, i regolamenti comunali dove si aprire un ristorante. Di solito i ristoranti mi risulta che per la maggior parte non siano vegani, quindi stanno gestendo la vita animale, dove si possono tentare i circhi, che circhi si può, eccetera, eccetera. Quindi c'è una quantità di parole che costituiscono dispositivi effettivi di smembramento dei corpi animali. Però quello su cui volevo concentrarmi per motivi di tempo è soprattutto, appunto, dispositivi più ideologia, e l'ideologia specista a mio parere funziona come la macchina antropologica di Agamben. Agamben definisce la macchina antropologica come una macchina che produce l'umano ruotando intorno ad un centro vuoto e avvalendosi di meccanismi che sono al contempo includenti ed escludenti. Allora, adesso io ho semplificato molto la cosa, Agamben è molto più ieratico e sacerdotale. Poi cancellatelo perché non deve sentire. Però adesso provo a elaborare un po' questa cosa. Il centro vuoto è che questa macchina produce finge di scoprire che cos'è quell'aspetto eccezionale che ci divide dal resto del mondo animale, ma che in realtà finge di scoprire una cosa che dà già per scontato. Questo è il centro vuoto. Cioè, io ho già stabilito a priori che l'uomo è l'animale dotato di anima e si differenzia dal resto del mondo animale perché c'è l'anima e il linguaggio, eccetera, quella cosa che abbiamo detto prima, e poi la macchina lavora per giustificare questa differenza restituendola però come un dato di fatto naturale e quindi insuperabile, quindi modificabile. Nello stesso tempo, e questa è la complessità della macchina per cui è difficile da smontare, opera attraverso dei meccanismi che non sono semplicemente di esclusione, questo vale anche in ambito intraumano, ma sono di esclusione nel momento stesso in cui mi approprio del corpo dell'altro e viceversa, no? Pensate alla questione dei migranti, no? Che vengono risignificati come clandestini o badanti, no? La badante è nello stesso tempo è un corpo appropriato, quindi incluso, nello stesso tempo in cui lo escludo come gerarchicamente inferiore, sempre a rischio di espulsione, senza il documento giusto. Il clandestino lo sto escludendo nello stesso momento in cui me ne approprio, ad esempio, per i miei fini di propaganda politica. Esattamente la stessa operazione succede nel mondo animale, se volete amplificata, nel senso che l'animale che sto escludendo addirittura lo includo digerendolo. Esatto, e viceversa. Io nel libro faccio un esempio che è quello, per far vedere come questo meccanismo, con un esempio se non è più chiaro, dell'Atene antica, no? Per cui l'ateniese non è che è il centro vuoto, perché è già stabilito che l'ateniese è maschio, proprietario e ateniese, appunto, e già esclude il barbaro, le donne, gli schiavi. Quindi c'è un centro vuoto su cui appunto operano questi duplici meccanismi che costruiscono sia l'ateniese che il non ateniese contemporaneamente, per cui l'inclusione degli ateniesi si realizza nel momento in cui vengono esclusi i barbari, cioè chi non parla greco, le donne, che è noto essere facili preda della passione, quindi non possono discutere razionalmente nell'agorà, gli schiavi che non posseggono neppure il loro corpo e ovviamente la corporeità animale che infesta anche il più ateniese degli ateniesi. Simultaneamente però l'ateniese non esisterebbe se non si appropriasse del lavoro e del corpo delle donne, degli schiavi, degli animali, dei barbari per esternalizzare le proprie funzioni corporee, ovvero proprio un meccanismo di outsourcing per cui demando le mie, i miei bisogni fisico-materiali a ciò che considero inferiore e animalizzato per poter recarmi nel lavorare. Quindi nel momento in cui escludo me ne approprio. E questo è il meccanismo che rende complessa la macchina e rende complessa anche la modificare la macchina dello specismo. Quindi, se questo è vero, ovviamente la questione animale da cui siamo partiti si è già immediatamente allargata nella direzione in cui diceva Anna prima, cioè ovviamente qui non stiamo più parlando, quando parliamo di uomo, come dicevamo, non parliamo più, in qualche caso parliamo di uomo, no? Il destino dell'uomo, la bellezza dell'uomo, l'etica dell'uomo, i fini dell'uomo, il futuro dell'uomo, no? E questo dovrebbe farci riflettere, c'è cioè sempre questo uomo con la U maiuscola che non è che nello stesso tempo è uno spettro, nel senso che non esiste, ma è uno spettro reale, è un'astrazione reale, come dicevano alcuni, perché ha degli impatti drammatico sulla vita sua e degli altri e delle altre, e, però è un'astrazione, no? Perché non esiste questo uomo, non esiste, perché questo uomo è maschio, bianco, eterosessuale, cis, cristiano, adulto, abile, sano, proprietario, giudeo, carnivoro. Quindi è un'astrazione, nessuno risponde a questa, come dice Butler, è una sorta di situazione sintotica che nessuno riesce mai a pervenire, che è, però è, nello stesso tempo è ciò che include escludendo ed esclude includendo l'altra invenzione che appunto è l'animale, che non è più solo ed esclusivamente l'intera schiera dei non umani, ma tutto ciò che è stato rimosso da queste continue cesure che hanno prodotto l'uomo che abbiamo detto prima, quindi resti di uteri, di vagine, di ani, di movenze sinuose, di balbettii, di compassione, di corporeità, di cosiddetta arretratezza, di stupidità, di follia, no? Tutto ciò che per progressive cesure ha costruito l'uomo così come che si nasconde dietro questo termine, no? Che è caratterizzato da una serie di aspetti biologici, maschio, bianco, pseudobiologici o più che biologici, che però in realtà biologici non sono. E credo che qui si nasconda il compito politico dell'antispecismo, come tanti altri movimenti sono andati a decostruire, a mettere in dubbio, a mettere in scacco gli aggettivi che caratterizzano questo uomo, eterosessuale, il movimento transfemminista queer, bianco, i movimenti il pensiero postcoloniale, ad esempio, cis, vedi sopra, proprietari, movimenti anticapitalisti e via di questo passo, credo che il compito politico dell'antispecismo sia di costruire proprio il concetto di uomo, cioè il soggetto che regge tutta questa serie di aggettivi che seguono, e quindi credo che l'antispecismo si debba inserire a pieno titolo tra i movimenti politici antagonisti, dove è questo il lavoro che cerca di fare anche il libro, di come dire, non rinchiudere l'antispecismo come ha sempre fatto in una sorta di isolazionismo morale, no? Per cui noi siamo quelli più bravi che hanno capito tutto, gli altri compagni e compagne sbagliano, e quindi ovviamente si crea una situazione di immediata conflittualità, e nello stesso tempo però essere sufficientemente attrezzati per mostrare l'antropocentrismo che è presente in altri movimenti di liberazione umana. Quindi da un lato imparare a far politica da chi politica la fa da centinaia di anni e la sa farne, perché il movimento antispecista nasce, come sapete, middle class, bianco, negli Stati Uniti, accademico, eccetera, quindi ha molto da imparare ad esempio dal movimento femminista, dal movimento transfemminista queer, e nello stesso tempo però contribuire con la sua specificità nella decostruzione di questo aspetto che è l'antropocentrismo, che spesso passa inosservato ad altri movimenti che non si rendono conto che io non sto parlando di priorità perché sennò cadrei nell'errore che sto combattendo, però che ci piaccia o meno, la divisione umano-animale rientra in tutte le altre gerarchizzazioni. Questo è un puro aspetto descrittivo, non sto parlando di priorità ontologica, però sto dicendo che ovviamente la donna sta sotto l'uomo perché l'uomo è più uomo e la donna è più vicina all'animale, il nero è più vicino all'animale del bianco, l'omosessuale è più vicino all'animale dell'eterosessuale, eccetera. Quindi quei processi di animalizzazione di cui dicevamo prima sono in gioco in tutte le dicotomie gerarchizzanti di cui abbiamo parlato.